Guerra in Ucraina all'alba, nuovo attacco russo su Kiev, è il 20° dall'inizio di maggio, colpite anche città vicine, centrato un aeroporto nel centro del paese. I russi filo ucraini intanto annunciano: siamo entrati nella regione di Belgorod. Mosca per ora non conferma né smentisce. Nella notte la città russa vicino al confine era stata nuovamente bombardata dopo l'annuncio di Zelensky, che ieri ha detto che la controffensiva è pronta. Oggi il Ministero della Difesa precisa: non annunceremo mai quando lanceremo l'operazione. Caro Affitti, secondo la ministra Santanchè le piattaforme prosperano perché ci sono pochi alberghi e i residenti fuggono dai centri storici a causa delle limitazioni al traffico. Lo ha detto questa mattina in un'intervista. Martedì ha invitato al ministero i sindaci delle città metropolitane, ma senza interventi contro la rendita e il patrimonio immobiliare sfitto, che finora nessuno ha davvero intrapreso, nessuna misura sarà efficace, dice ai nostri microfoni la ricercatrice Lucia Tozzi. Depenalizzare il reato di induzione alla prostituzione, combattere gli affitti astronomici, garantire il diritto alla salute e all'aborto. A Bologna 2 giorni di incontri tra le associazioni che riuniscono lavoratori e lavoratrici del sesso in Italia. Sex Workers Speak Out prendono parola al titolo dell'incontro, al tavolo anche Amnesty e la CGIL. È morto Vincenzo Mantovani, storico collaboratore di Sabato Libero e di Esteri. In Italia ha tradotto i più grandi autori americani, da Harper Lee ad Hemingway. L'abbraccio di Radio Popolare ai suoi familiari. E 13:02, Popolare Network. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. La guerra in Ucraina. Questa mattina all'alba c'è stato l'ennesimo attacco russo sulla capitale Kiev, il 20° in poco più di un mese. Sono stati abbattuti quasi tutti i droni, i missili lanciati nel mirino dei russi, anche altri obiettivi, tra cui alcuni centri abitati. La parte centrale del paese è stato colpito, l'avete sentito, un aeroporto. Da parte sua l'esercito ucraino avrebbe lanciato almeno 2 droni contro la Crimea, mentre il governatore della regione russa di Belgorod denuncia nuovi bombardamenti sulla città. Sentiamo tutti gli aggiornamenti in studio con Sara Milanese.
Diana, buongiorno. Partiamo dal messaggio di rivendicazione diffuso poco fa via Telegram dal gruppo russo filo ucraino che si fa chiamare Legione Libertà della Russia e che ha annunciato che un suo gruppo di assalto è entrato nel distretto di Shebekino nella regione russa di Belgorod. Mosca per ora non commenta né smentisce, restiamo quindi in attesa di avere conferma di questa notizia. Nella notte però il governatore di Belgorod ha detto che ci sono stati nuovi bombardamenti senza vittime ma con danni importanti in tutta la regione, e all'alba di oggi, come ricordavi, anche su Kiev è stato lanciato un nuovo attacco missilistico. Nella capitale ucraina abbiamo raggiunto poco fa il nostro collaboratore Sabato Angeri, sentiamo la sua testimonianza.
Le sirene sono suonate nuovamente nel cuore della notte, la differenza delle notti precedenti però stavolta non siamo stati in grado di vedere traccianti o le scie luminose dei droni nel cielo, perché sembra che i missili fossero diretti alla periferia della città e che siano stati fatti esplodere in aria prima dalla contraerea. Quindi nel centro città si è sentita comunque la tensione per un nuovo attacco, però stavolta è stato rivolto più a aree periferiche, insomma. E questo però comunque contribuisce a tenere alta la tensione in città e ad abbassare il morale, insomma, dei civili, che ciò nonostante ogni mattina quando si svegliano poi continuano a tentare di vivere una vita più o meno ordinaria, insomma. Noi in Occidente vediamo queste costanti dichiarazioni sulla controffensiva, ma i media locali, quindi per quanto riguarda la comunicazione interna ucraina, la propaganda sulla controffensiva è ancora più insistente. Questo serve a dire ai civili ucraini: state resistendo, perché noi tra poco riprenderemo i nostri territori. E bene o male, almeno a Kiev funziona come una sorta di stabilizzatore dell'opinione pubblica, un mantra che si ripete per giustificare, ecco, tutto ciò che di straordinario sta accadendo qui in città.
E quindi ennesima notte di bombe per Kiev. Sabato Angeri citava anche l'effetto che l'attesa dell'annunciata controffensiva ha sulla popolazione civile, soprattutto nella capitale. Ieri Zelensky aveva detto che la controffensiva è pronta. Poco fa però la vice ministra della difesa ucraina ha precisato che l'inizio dell'operazione militare non sarà annunciato. I piani amano il silenzio, ha scritto su Telegram. Sulla stessa linea anche Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraino, considerato uno dei falchi di Kiev, che intervistato dal Corriere della Sera questa mattina conferma che la controffensiva è pronta, ma che non verrà rivelato il momento del lancio dell'operazione. Non diamo appuntamenti al nemico, noi siamo pronti, agiremo nel momento migliore. La strategia è liberare i territori occupati, tornare ai confini del 1991. Dalle pagine del Corriere, Danilov attacca anche chi chiede all'Ucraina di sedersi al tavolo con Mosca, compresa la proposta di mediazione del Vaticano. Volete che ci arrendiamo? Chiede Danilov. Se la Chiesa ritiene giusto accettare le condizioni di Satano, allora capisco, ma non credo, conclude. Dichiarazioni che quindi sembrano al momento spegnere ogni speranza per l'apertura di un confronto. Ricordiamo però che a luglio è stata annunciata una conferenza internazionale organizzata da Kiev proprio per la pace. Al tavolo chiaramente non è invitata la Russia.
Grazie, grazie Sara Milanese. Il governo intende porre la fiducia sul decreto sulla pubblica amministrazione che sarà convertito domani dall'aula di Montecitorio. Al decreto e ai suoi contestati emendamenti, incluso quello che riduce i poteri di controllo della Corte dei Conti sull'attuazione del piano con l'Europa. L'incidente è chiuso. Si affrettano anche oggi a dire dal governo, dopo che la Commissione europea per bocca di un portavoce ha parlato di scambi costruttivi con l'Italia e di dialogo costante in relazione alla attuazione del piano. Il ministro Fitto si è detto certo che la valutazione sulla terza rata si risolverà positivamente. Sul caro affitti e la regolamentazione degli affitti brevi, in programma per martedì un incontro al Ministero tra Daniela Santanchè, titolare del turismo, e i sindaci delle città metropolitane. Nei giorni scorsi la ministra aveva avanzato una sua proposta: vietare gli affitti di una sola notte e consentirli solo da due notti in su, dicendosi poi in attesa di altre suggestioni. Proposta giudicata insufficiente da molti primi cittadini. Cominciare da quello di Firenze, Nardella, che ha annunciato un intervento del comune per vietarli completamente nel centro storico tutelato dall'UNESCO. A Milano l'assessore Maran ha proposto ieri di modulare gli affitti brevi secondo le zone. Stamattina in un'intervista sulle pagine locali di Repubblica, Daniela Santanchè ha detto che se gli affitti brevi tramite piattaforma, gli Airbnb, insomma, sono così tanti, è perché non ci sono abbastanza alberghi, e che se i milanesi lasciano il centro storico è perché lì ci sono troppi limiti alla circolazione delle auto. A Lucia Tozzi, giornalista autrice dell'Invenzione di Milano, abbiamo chiesto cosa potrebbe emergere dall'incontro di martedì.
Io non mi aspetto niente di più che una pantomima, in quanto dalla destra non mi aspetto niente, fa il suo mestiere, in particolare poi nello specifico Daniela Santanchè, notoriamente anche degli interessi personali nel settore turistico e immobiliare. Per quanto riguarda invece i sindaci della sinistra, loro sono, peraltro sono quasi tutti sindaci che sono al governo da anni e anni e anni e che non hanno fatto altro che alimentare le politiche del turismo e della rendita. Per cui il fatto che adesso all'improvviso sembrano essersi accorti di questo problema del caro affitti e della iperturistificazione è abbastanza ridicolo, con delle misure molto parziali che naturalmente sono sempre tutte benvenute, ma che prese così isolatamente come misure parziali servono a poco o nulla. È chiaro che servirebbe un approccio multilivello, questo è evidente, quindi in linea di massima è molto difficile avere a che fare anche con Airbnb o con le grandi piattaforme in generale, diciamo, anche rispetto all'Europa stessa. Detto questo, a livello locale si può fare molto in termini di politiche anticicliche, cioè contro la rendita. La rendita può essere incoraggiata o limitata attraverso una moltitudine di politiche diverse, tra cui c'è l'incremento dell'offerta pubblica, non solo di case ma anche di servizi, e poi sicuramente a livello anche di tasse e tributi si può agire anche localmente per limitare gli affitti brevi, e inoltre si può indurre attraverso la tassazione delle case vuote a rimetterle sul mercato.
Sex workers speak out, le lavoratrici e i lavoratori del sesso prendono parola. Si è conclusa a Bologna la due giorni dedicata al lavoro sessuale in Italia, la sua decriminalizzazione e i problemi che riguardano questo mondo, anche alle possibili soluzioni. Sul palco dell'auditorium Enzo Biagi a Bologna si sono confrontati rappresentanti delle associazioni attive sul tema in Italia, da Swipe al Comitato per i diritti civili delle prostitute, al Movimento Identità Trans, al collettivo transfemminista Ombre Rosse. Con loro ad ascoltare anche Amnesty International, CGL Nuovi Diritti e la European Sex Workers Alliance. Che cosa è emerso dalla due giorni? Siamo la storica attivista Pia Covre.
Sono emersi alcuni punti fondamentali che riguardano tutte, e quindi sicuramente quello della legge, che deve essere decriminalizzata. Il reato di favoreggiamento va depenalizzato, decriminalizzato, e mentre invece l'articolo 1 della legge Merlin andrebbe cambiato perché impedisce di lavorare al chiuso. Poi a cascata ci sono una serie di problematiche che sono la repressione e la violenza che si subisce nel nostro lavoro, soprattutto da parte anche di alcuni abusi di polizia, la paura di poter denunciare se veniamo aggredite, perché se non sei completamente in regola, se hai una casa dove lavori magari con un'altra persona, è chiaro che non ti rivolgi alla polizia per paura di essere poi denunciata o magari espulsa se sei una straniera, se una migrante. Problemi a trovare case, quindi con affitti esagerati, a livelli di sfruttamento. Poi tutta una serie di conseguenze che vengono dallo stigma sociale che c'è. Su questo siamo stati d'accordo e pensiamo di mettere in atto delle strategie per il futuro, per poter un po' riportare all'attenzione di un dibattito pubblico e della società, per migliorare soprattutto queste sfumature che insomma sono pesanti. E non ci siamo per ora poste il problema di creare un documento e chiedere all'apparato politico attuale un cambiamento, però sicuramente ci auguriamo che su questa cosa della decriminalizzazione della legge si possa tornare per poter arrivare a una decriminalizzazione di questi reati.
Pechino considera una provocazione il passaggio delle navi statunitensi e canadesi dallo stretto di Taiwan. I pattugliamenti in nome della libertà di navigazione non possono trasformarsi in un tentativo di egemonia sul Pacifico, ha detto il ministro degli esteri cinesi in relazione alla collisione evitata ieri per un soffio tra una nave statunitense e una cinese nello stretto di Taiwan. Ha parlato anche il ministro degli esteri cinese Li Shanfu ieri al vertice in corso a Singapore. Non promettiamo, ha detto, di rinunciare all'uso della forza se l'isola continuerà a perseguire i suoi disegni indipendentisti. In Germania quella appena trascorsa è stata una nuova notte di scontri a Lipsia tra polizia e militanti di sinistra che protestano per la pena inflitta a una studentessa di 28 anni condannata ad oltre 5 anni di carcere per aggressioni personali contro neofascisti. Con lei questa settimana sono stati condannati a pene minori anche altre 4 militanti. Tutti sono stati definiti membri di un'organizzazione criminale. Contro la sentenza ci sono state manifestazioni in varie città del paese. I militanti dicono che la giustizia tedesca usa il pugno di ferro contro la sinistra radicale e i guanti di velluto contro i neonazisti, ai quali vengono comminate pene molto più morbide. Sentiamo il servizio Walter Raue.
La polizia aveva vietato per l'intero fine settimana tutte le manifestazioni e gli assembramenti pubblici a Lipsia. Ciò nonostante sia venerdì che ieri sera migliaia di persone si sono radunate nel quartiere alternativo di Connewitz nel tentativo di formare un corteo, ma sono state subito bloccate da un massiccio schieramento di agenti in tenuta antisommossa. Ne sono scaturiti poi violenti scontri durati per tutta la notte e il cui bilancio è ancora provvisorio. Si parla di una quarantina di feriti e di ben 1000 manifestanti in stato di fermo. Le proteste si sono accese dopo la draconica condanna a 5 anni e 3 mesi di prigione di Lina E, accusata insieme ad altre 4 persone di diverse aggressioni nei confronti di esponenti dell'estrema destra neonazista. Lina e i suoi simpatizzanti parlano di un processo politico atto a reprimere le attività dei gruppi antifascisti. La magistratura, questa l'accusa mossa dai manifestanti, perseguiterebbe solo l'estrema sinistra, restando però indifferente nei confronti dei reati compiuti dall'estrema destra. Subito dopo la sentenza, diversi gruppi di sinistra avevano indetto manifestazioni di protesta soprattutto a Dresda e a Lipsia, ma anche in numerose altre città tedesche. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
Chiudiamo il giornale con una notizia che riguarda tutta Radio Popolare e la sua comunità di ascoltatori. Questa notte è morto Vincenzo Mantovani, nostro storico collaboratore per la trasmissione Esteri a recensito centinaia di libri.
Henry Morgenthau non restò con le mani in mano. Di fronte alle prove schiaccianti che riceveva dai territori abitati dalle minoranze armene della Turchia, abbandonò la freddezza diplomatica e si mobilitò per sensibilizzare l'opinione pubblica del suo paese. Poi, in questo libro, raccontò la vicenda al resto del mondo.
Questo è uno dei suoi ultimi contributi. In Italia ha tradotto i più grandi autori americani, da Harper Lee a Hemingway. Roberto Festa, buongiorno.
Buongiorno, sì, Vincenzo Mantovani è stato in questi decenni uno dei grandi traduttori italiani dall'inglese, forse il più grande, la fama era meritata. Mantovani ha tradotto praticamente tutti: Doris Lessing, Saul Bellow, Truman Capote, Michael Crichton, William Faulkner, Scott Fitzgerald, Hemingway, Kerouac, Kurt Vonnegut, John Didion, Harper Lee, soprattutto Philip Roth, che è forse l'autore con cui Mantovani è più identificato e con cui lui si è più identificato. Allora, Vincenzo era nato a Ferrara nel 1935, raccontava che aveva iniziato a tradurre un po' per caso. All'inizio la sua vera vocazione era il giornalismo e alla traduzione ci arrivò spinto dalla sua curiosità e ambizione intellettuale ed esistenziale, cioè aveva voglia di lasciare la provincia, di arrivare in città, a Milano, era reduce da un viaggio a Londra, sapeva l'inglese, scrisse quindi a Erik Linder, che l'agente letterario, che gli fece fare una prova di traduzione e poi gli affidò L'abitudine di amare, proprio di Doris Lessing. Da lì Vincenzo inizia la sua straordinaria carriera che lo porta a collaborare con le maggiori case editrici, Feltrinelli, Mondadori e Einaudi. Mantovani trova comunque anche una sua voce, diciamo, di narratore, per esempio in un suo romanzo La donna che diventò mio marito, e si dedica poi allo studio anche del movimento anarchico. Il suo ruolo e il suo rilievo sta per l'appunto soprattutto qui, cioè nell'aver portato strumenti ed una consapevolezza di intellettuale nel lavoro di traduttore. Mantovani segna il passaggio storico, diciamo, del traduttore da redattore a autore vero e proprio del libro, appunto, che traduce, senza contare la sua sensibilità, la sua capacità di sentire il ritmo di un libro e di uno scrittore. Mi raccontava spesso che dopo aver tradotto lui si metteva a rileggere a voce alta la traduzione proprio per sentirne il ritmo. Vincenzo è stato anche, come dicevate, da studio per anni un collaboratore di Radio Popolare con i suoi commenti, le sue recensioni per la trasmissione dei libri, per Esteri, per tanti altri programmi. E noi quindi a Radio Popolare lo ricordiamo come amico insostituibile e come esempio di straordinaria vivacità intellettuale. Diana.
Grazie, grazie Roberto Festa. E alla figlia Alice e a tutti i suoi familiari l'abbraccio di Radio Popolare. Le 13:18 minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 15:30. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.